ragionando con Monica su questi concetti, cioè su poi di fatto che cos'era il diritto alla privacy per noi europei, per esempio rispetto a degli americani che non hanno il nostro stesso concetto, e quella sentenza Katz che ha dato poi origine al famoso test di Katz, che noi non riusciamo a usare per una questione semantica, nel senso che dire al giudice di fare il test di Katz viene sempre male nella difesa, ma rende però concreto il fatto di un diritto che non è un diritto in realtà tutelabile con facilità in una normativa. L'attuale normativa che noi abbiamo, che è la più avanzata del mondo, dal 95, ha, secondo me, ormai delle lacune che neanche il nuovo regolamento riesce a colmare, proprio perché manca alla base ancora, il che è del tutto legittimo, tutto sommato facciamo i conti con la protezione del dato come lo conosciamo da pochissimo tempo, quindi pensare che l'elaborazione su questo diritto totalmente nuovo, perché di fatto è un diritto totalmente nuovo, sia portata già a livelli da poter essere tradotta in una normativa compiuta. Però io, ragionando, poi non sono arrivato da nessuna parte. La ragione per cui abbiamo le slide è che in realtà io vorrei farvi delle domande e chiedervi veramente aiuto, perché io sono arrivato fino a pormi delle domande, ma non sono riuscito a darmi risposte. Vi do tre indicazioni di quelli che sono, secondo me, i momenti di crash della nostra normativa. Il primo è noto, è il consenso, su cui si basa gran parte della legittimità dei nostri trattamenti ed è la più grossa balla del web, questo lo sappiamo benissimo. A me ha colpito il fatto che la privacy policy di iTunes abbia circa 1500 parole in più del Macbeth di Shakespeare, il che viene da dire leggetevi Shakespeare e poi accettate la privacy di iTunes. È più utile piuttosto che leggere la privacy policy di iTunes. Ma lo stesso è il casino che adesso incontriamo con i cookie, per cui nessuno capisce bene come fare ad accettarli, non accettarli, i tecnici, quelli di profilazione, insomma ci stiamo un po' arrovogliando. La sensazione finale è che quel pilastro che in qualche modo derivava dalla convenzione dell'81 e poi di nuovo con la direttiva del 95, cioè quel consenso, quel controllo del soggetto interessato, sia fallace, non funziona, non funziona nel mondo della rete. Questo è il primo spunto, forse banale. Il secondo spunto è più complesso. Io devo dire, lo mutuo da Luciano Floridi, o Floridi, che è noto filosofo di Oxford. Lui dice: noi siamo sardine, non siamo Moby Dick. Non siamo oggetto di attenzione da parte di chi viola la nostra privacy. Pochissimi sono Moby Dick. Tendenzialmente noi siamo sardine, a nessuno importa di sapere che Carlo Blengino fa quella data cosa lì. Importa di sapere che c'è uno che non so che si chiama Carlo Blengino e non mi importa di saperlo, ha però quelle preferenze lì, ha però quel dato, è un possessore di cani, è un amante dello sci, è un... Cioè, mi cataloga, ma non mi cataloga come Carlo Blengino. Ciò che interessa a chi viola la nostra privacy, e badate, non solo le compagnie commerciali, ma anche gli stati tendenzialmente, non è il singolo, è il gruppo. Tu non peschi la sardina per uccidere la sardina, tu peschi la sardina per prendere il branco delle sardine, a cui poi miri, e il target è il gruppo. Esiste una privacy di gruppo? Cioè, esiste il fatto che io possa difendere un mio diritto alla privacy non in quanto Carlo Blengino, ma in quanto soggetto che ha la barca a vela. Perché dal fatto che io abbia la barca a vela discendono tutta una serie di circostanze giuridiche anche pregiudizievoli nei miei confronti. Sarò oggetto di verifica fiscale, sarò considerato un ricco, magari io vivo in quella barca a vela. Ma quella profilazione a gruppo, a ciò che tu sei e che fai, pensate in campo sanitario, io ho un problema. Tutta la nostra normativa ha una visione atomistica, cioè io tutelo il singolo, è lui il titolare, tant'è che nella definizione è un dato personale di persona, persona natural person, identificata o identificabile. E poi si dice, e se è anonimizzato non si applica il codice. Ma il mio problema non è che l'NSA voglia cercare Carlo Blengino. Il mio problema è che se io sono musulmano, io sono targetizzato come una sardina in mezzo ai musulmani. E come lo faccio valere io questo tipo di privacy? Ci sono una serie di domande che sono le domande a cui io non ho dato rispondere. Intanto, se un gruppo di persone, che può essere però da quello che acquista le merci in quel determinato supermercato, banalmente, o appunto a colui che è musulmano piuttosto che non ebreo, se è titolare, se può essere titolare intanto di diritti in quanto gruppo, non in quanto singolo. Seconda cosa, se può essere titolare di una privacy di gruppo. Terza cosa è in che rapporto sta la privacy del gruppo con la privacy del singolo? È solo la somma delle privacy o è una privacy diversa? A mio giudizio è una privacy molto diversa. Tutto sommato, noi immaginiamo la profilazione come un procedimento induttivo, cioè loro sanno delle cose di me e deducono da quelle cose che sanno di me delle mie, caratteristiche. Qui è un po' l'inverso, nel senso che se io faccio parte di quel gruppo, io deduco che tu abbia determinate caratteristiche. Si passa quasi da induttivo a deduttivo, ma tutto questo è estraneo alla nostra normativa, non c'è. Voi provate a fare una ricerca su Google, privacy di gruppo respect, non trovate un solo risultato. Forse c'è un problema prospettico, che evidentemente la vicenda dell'NSA ha portato in luce in maniera forse più evidente. Quindi ai pochi Moby Dick che noi abbiamo, perché qualcuno c'è o lo diventa dopo essere stato sardino, che sulla base della profilazione, noi abbiamo l'ultima domanda sotto questo profilo è: siamo sicuri che tutelando fortemente il singolo noi tuteliamo la privacy del gruppo? Perché questo è un po' il concetto della nostra attuale normativa, no? Io tutelo il singolo e tutelando il singolo tutelerò anche il gruppo. Io temo che non sia così, però non so dare risposta. Legato a questo c'è il problema della profilazione. Noi, io per ragioni professionali e un po' di curiosità, ho messo il naso nelle nuove profilazioni che dal 2012 sono consentite all'Agenzia delle Entrate. È veramente inquietante la situazione che noi oggi accettiamo e devo dire c'è sempre una buona ragione per violare la privacy dei cittadini. Non c'è mai una ragione oggettivamente inaccettabile, perché anche l'NSA agisce per un fine eticamente assolutamente sottoscrivibile, che è quello di proteggere la collettività, a cui il singolo deve cedere, ma deve cedere, eticamente deve cedere. Lo stesso, se io oggi mi metto a criticare in eccesso l'invasività del sistema informativo che ha qualche centinaio di banche dati, che ormai meccia in un'unica piattaforma e che è autorizzata a fare una profilazione, rischio di passare per il favoreggiatore degli evasori fiscali, perché hanno una ragione eticamente assolutamente condivisibile, però c'è una violazione della privacy. Allora, tutte queste questioni io non le so risolvere, quindi non so dire quale sarà la privacy domani. Certo è che io, e ho concluso, che mi sono sempre vantato tra me e me di vivere in un continente che aveva posto la bandiera dei diritti più avanti che tutto il mondo. Noi abbiamo una CEDU, abbiamo una Carta dei diritti fondamentali che finalmente riconosce il diritto alla protezione dei dati personali e ce l'abbiamo noi e non ce l'hanno gli americani. E però gli americani hanno la possibilità di essere più morbidi, hanno la possibilità di vietare un tracciamento GPS che da noi invece viene fatto dalla polizia, quando va bene viene fatto dal pubblico ministero. Perché quello è fuori, perché noi abbiamo un'idea di privacy che è l'idea di privacy della direttiva, cioè ci sono i cattivi che ti profilano a fini commerciali e però gli stati provate a proporre in Europa un qualche cosa sul campo fiscale, vi diranno noi nel portafogli degli stati non possiamo mettere le mani. Allora, non sono più così convinto che una protezione, no, non che non sono così convinto che sia un diritto fondamentale, lo sono, ma è un diritto dinamico, diceva Monica, io dico è un diritto dai confini costantemente modificabili e costantemente modificati. È un po' come se noi parlassimo della reputazione, della diffamazione, nessuno riesce a dirti se l'insulto che io ti sto facendo in pubblico è una diffamazione o no. Perché il confine è magmatico, dipende dal contesto, dipende dalle parole che uso, dipende dai diritti che esercito, dipende da mille cose. Non so, non arrivo da nessuna parte e qui mi fermo. E se invece qualcuno di voi ritiene che le risposte vi siano nella nostra normativa o che vi siano, io sono a disposizione per imparare, perché più là di lì io non riesco ad andare. Grazie.